Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa terza domenica della Santa Quaresima, la Chiesa pone al centro del culto, come noi mettiamo al centro della Chiesa, la croce del Cristo. E questa infatti prende il nome di Domenica dell'Adorazione della Croce. E c'è un punto importante che noi leggiamo nel Vangelo di oggi. L'Evangelista riporta queste parole del Signore, dice: chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sono tre cose: rinnegare se stessi, prendere ognuno la propria croce e seguire Dio. Rinnegare se stessi vuol dire capire che le nostre passioni, i nostri desideri, tutto quello che ci lega a questa vita terrena va messo in secondo piano. Non vuol dire che noi non ci dobbiamo più occupare delle cose che ci interessano nella vita, non vuol dire che non dobbiamo coltivare i nostri hobby, non vuol dire che non dobbiamo avere degli interessi al di fuori della Chiesa. Però vuol dire che tutto questo deve essere nella nostra vita in secondo piano. E si deve vedere che questa cosa nella nostra vita è in secondo piano. Questo poi ci arriva dopo la lettura di oggi. Quindi rinneghi se stesso vuol dire questo, rinnegare i propri desideri, tutto quello che ci lega a questo mondo. Poi forse vi ricordate tutti una scena, una cosa che non c'entra nulla con la Chiesa, che è una scena di un'opera teatrale, per molti versi molto mondana, perché è una storia d'amore, la storia di Romeo e Giulietta di Shakespeare. E c'è il famoso discorso sul balcone di Giulietta, che rivolgendosi a Romeo gli dice: Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega il tuo nome e anche io non sarò più una Capuletta. Cosa voleva dire Giulietta? Che quello che separava lei e Romeo era l'inimicizia tra le loro famiglie. E allora Romeo e Giulietta, l'unico modo che avrebbero per poter vivere insieme nel mondo è quello di rinnegare le loro famiglie, di non avere più quel nome, il nome dei Monteghi e il nome dei Capuleti, che li legava alle loro famiglie e che quindi li separava. Ecco, il rinnegamento di cui parla Cristo è una cosa simile. Noi abbiamo tutta una serie di aspirazioni nostre, che sarebbero anche perfettamente legittime, come era perfettamente legittimo a Verona chiamarsi Montecchi oppure chiamarsi Capuleti, ma che ci separano da Dio, esattamente come quei cognomi separavano Romeo e Giulietta. E allora rinnegare noi stessi vuol dire capire che cosa nella nostra vita ci separa da Dio. Questo quindi è il primo momento. Il secondo: prenda la sua croce. Prendere la propria croce non vuol dire semplicemente, com'è, è una convinzione abbastanza diffusa, soprattutto da parte di chi critica la Chiesa. Chi critica la Chiesa dice: ecco, la Chiesa dice che bisogna mortificarsi, che bisogna soffrire in questa vita in modo da poter gioire nella vita prossima. Ma non è questo che dice il Signore, o almeno non è tanto questo e non è solo questo. Prendere la propria croce vuol dire accettare sopra di sé il destino che è deciso da Dio per la nostra salvezza. Perché il Cristo è dovuto morire sopra la croce? Che bisogno aveva Dio di fare morire suo figlio? c'è stato una volta un uomo chiese a un prete dov'era Dio quando mio figlio moriva ammazzato, e il prete rispose: era dove stava quando anche suo figlio moriva ammazzato. Ecco perché Cristo è dovuto morire sulla croce, perché nessuno può rinascere di nuovo se prima non muore. Noi questo lo vediamo quando si fa il rito del battesimo: si immerge la persona che va battezzata nell'acqua a somiglianza della morte e riemerge a somiglianza della resurrezione. Bisogna morire perché morendo si può rinascere. E per un caso oggi c'era il tuo padre del tono, che era quello: con la tua croce, con la tua morte hai distrutto la morte. E Cristo deve morire perché morendo può distruggere la morte. E allora la nostra croce, che non è necessariamente quella di morire sulla croce, non è necessariamente quella di morire martiri, è che noi dobbiamo accettare anche le nostre piccole sofferenze, non tanto in vista di un premio nell'aldilà, ma perché nell'accettare anche le piccole sofferenze per quello che sono, senza rivoltarsi contro Dio, senza rivoltarsi neanche contro se stessi, senza avere recriminazioni, perché io devo soffrire e invece un altro no, perché io sono nato povero e un altro è nato ricco. Ognuno ha la sua dose di sofferenza in questa vita, che ci viene dal fatto di essere nati in un mondo che è dominato dal peccato. Ecco, e allora accettare la croce vuol dire innanzitutto accettare che quello che ci accade nella nostra vita, anche di male, anche a livello di piccole sventure, piccole e grandi, è un risultato del peccato, del peccato dell'uomo in generale e poi anche del nostro in particolare, perché noi tutti abbiamo dei piccoli peccati e molte volte abbiamo anche dei grandi peccati, e tante volte non ce ne rendiamo conto, e magari bastasse semplicemente un po' di sofferenza nella nostra vita per poterli espiare. Il problema è che in realtà, per quanto uno possa soffrire nella sua vita, questo da sé non basterebbe a espiare proprio nulla. Noi espiamo i nostri peccati in grazia della croce di Cristo, non in grazia delle nostre croci. Però Dio ci chiede di portare la nostra croce, perché così facciamo anche una cosa a somiglianza di Cristo. Terzo punto: mi segua. Quindi ognuno deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguire Cristo, cioè mettersi al seguito della parola di Dio fatta carne. E se noi prendessimo sul serio queste parole di Cristo, se tutti noi prendessimo sul serio queste parole di Cristo, il mondo sarebbe un posto molto diverso da com'è. La Chiesa sarebbe molto diversa da come, tutti noi saremmo molto diversi da come siamo. Il fatto è che noi non prendiamo quasi mai sul serio questo rinnegare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Cristo. Ecco perché il Signore ci dice queste tre cose. Ce lo spiega subito dopo, perché ci dice: chiunque vuole salvare la propria vita la perderà, e chi invece perderà la propria vita per amore mio del Vangelo la salverà. E non parla, anche qui, non parla di persone che muoiono martiri, non parla neanche di persone che ne devono necessariamente finire in carcere per motivi di fede. Parla semplicemente del fatto che la nostra vita non è solo quella che noi crediamo e non è solo quella che noi viviamo in questo mondo. Se noi rimaniamo attaccati alle nostre cose, ai nostri bisogni, alle nostre ai nostri desideri, alla nostra volontà, se se noi rimaniamo attaccati a queste cose, per preservare la nostra vita, cioè il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare per come noi ce lo siamo fatti, beh, allora noi perdiamo la nostra vita, perché la nostra vita si conclude. Finché noi viviamo semplicemente ancorati a questo mondo, ancorati a questo modo di vivere che noi abbiamo qui, nel momento della nostra morte semplicemente noi rimaniamo legati a noi. Noi non possiamo, no certo, noi tutti dovremo risuscitare un giorno per il giudizio, ma alcuni si risusciteranno per la salvezza, altri invece risusciteranno per il giudizio. E il giudizio non sarà perché Dio è, tra virgolette, cattivo e vuole punire quelli che non gli sono andati dietro. Dio non punisce nessuno, noi ci puniamo da soli, perché nel momento in cui abbiamo messo la nostra vita, cioè tutti i nostri bisogni, al di sopra della nostra salvezza, beh, allora noi abbiamo deciso per la nostra salvezza. Noi abbiamo deciso tra la nostra vita in questo mondo che termina, che finisce, e la vita eterna, e abbiamo scelto la vita di questo mondo. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, perché salverà una parte infima di questa vita e perderà tutto il resto. Chi invece accetterà di lasciare tutto questo, che non vuol dire abbandonare del tutto, vuol dire semplicemente mettere in secondo piano tutte, appunto, le nostre aspirazioni, i nostri desideri, tutte le cose che ci piacciono fare, e di mettere al primo posto nella nostra vita Dio. Chi metterà al primo posto nella sua vita Dio, e quindi deciderà di lasciare il secondo posto a questa vita nostra, allora questo erediterà la vita eterna, cioè riuscirà a salvare tutto il resto, quello che noi non possiamo salvare se pensiamo solo alla nostra vita. Se il Cristo non fosse voluto morire sulla croce, noi non saremmo stati salvati. Quindi, se il Cristo avesse voluto salvare la sua vita terrena, noi non avremmo nessuna possibilità di vita eterna. Perché senza la croce non c'è la salvezza. La croce è la risposta che Dio ha dato a tutti i bisogni dell'uomo, a tutte le domande fondamentali dell'uomo. Perché noi ci chiediamo prima di tutto perché nella vita bisogna soffrire, perché bisogna morire, perché non si può mai essere contenti di quello che si ha e si cerca sempre qualcosa di meglio. E Dio ci risponde con la croce, ci risponde che il mondo è malato per colpa del peccato originale, e per colpa di questa malattia l'uomo soffre. E l'unico modo che ha trovato Dio per porre fine alla sofferenza dell'uomo è stato di farsi uomo lui e di soffrire lui da uomo per mezzo della sua natura umana sulla croce. C'è un episodio storico, personaggio abbastanza famoso perché ci hanno fatto dei film, addirittura dei cartoni animati, ma che è vissuto davvero e nella realtà magari era anche un po' diverso da come è passato al cinema. Era l'imperatrice Elisabetta d'Austria. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni della sua vita, questa imperatrice si era invaghita dalla Grecia, soprattutto di un eroe greco, di Achille, e aveva deciso di far costruire un enorme palazzo dedicato alla memoria di Achille, tutto in stile neoclassico, con fregi, dipinti da tutte le parti, a Corfù. Questo palazzo costò tantissimi soldi che si potevano usare tanto meglio nell'impero austro-ungarico, che in quel momento avrebbe avuto bisogno. E quando quest'opera fu finita, l'imperatrice andò a vederlo e disse una frase: disse: i sogni sono tutti belli finché non si realizzano, perché aveva visto questa cosa grandiosa che lei per 5-10 anni aveva aspettato che fosse realizzata, e nel momento in cui la vede gli passa totalmente qualsiasi interesse, tanto che poi non ci andò più. Lei aveva chiesto di essere sepolta lì, ma poi alla fine non ci fu neanche sepolta, e poi l'impero vendette per due soldi questa cosa che era costata tantissimo, tantissimo. Ecco, questa è una cosa che ci deve fare riflettere, perché noi tutti siamo fatti un po' così. Quante volte ci piace tanto una cosa, diciamo, vorrei tanto comprare quella macchina, quel libro, quel quadro, quel nuovo modello di computer, poi il giorno che ce l'abbiamo nelle mani diciamo vabbè, alla fin fine andava bene anche quello che avevo prima, e il nostro desiderio si sposta su qualcos'altro, perché il desiderio umano non finisce mai e non si può appagare. Noi abbiamo una specie di grande buco qui nel cuore che non si può riempire in nessun modo, almeno non si può riempire con nessuna cosa che noi possiamo trovare nel mondo, né con i soldi, né con le ricchezze, né con la cultura, né con l'amore umano. Non si può riempire in nessun modo, perché qualsiasi cosa alla fine ci deluderà. Ecco, la croce non delude nessuno, primo perché non fa una falsa promessa. La croce non ci promette di vivere bene in questa vita. Non ci promette neanche di vivere bene nella prossima, perché in realtà il fatto della vita eterna non è dato dal fatto di soffrire in questa. Nessuno può dire ho sofferto in questa vita e quindi io mi merito la vita eterna, ma quello che fa la differenza è il fatto che noi accettiamo la croce come un fare noi parte con Dio. Dio ha accettato la croce per una ragione, appunto, perché era necessario che lui prendesse la natura umana e morisse sopra la croce per sconfiggere questo virus mortale che è il peccato, che era entrato nel mondo. E il nostro prendere la croce, la nostra croce personale, vuol dire in una certa misura aiutare Cristo a portare la sua. Perché nella croce di Cristo, quella che lui ha portato da Gerusalemme fino al Golgota, dove è stato crocifisso, c'erano tutti i peccati del mondo, dall'uccisione, dal peccato di Adamo ed Eva, all'uccisione di Abele, fino all'ultimo peccato commesso un minuto fa da qualcuno nel mondo. Tutte le colpe degli uomini pesavano sopra quella croce. E noi, portando la nostra croce, facciamo la nostra parte come umanità per aiutare in un certo senso Dio a portare questa croce per noi. Lui non ha bisogno di aiuto, perché ormai la croce è stata portata, ormai il sacrificio sulla croce è stato fatto e ormai il sangue di Dio è stato versato dalla croce 2000 anni fa. Però noi, ripetendo questo gesto di prendere la croce su di noi, cioè di accettare i nostri dolori, di accettare la volontà di Dio nella nostra vita, noi facciamo la nostra parte per quella briciola che ci è rimasto da fare. Quella briciola è di dire a Dio che noi vogliamo essere salvati, e che noi non ci limitiamo a dire: beh, Dio è morto sulla croce, ormai il peccato è stato sconfitto e quindi io non devo fare niente, perché se fosse così Dio ci costringerebbe a salvarci. Dio non ci costringe a salvarci, noi dobbiamo fare la nostra piccola parte, e la nostra piccola parte è quella di cui ci ha parlato il Signore oggi: rinnegare noi stessi, prendere la croce e seguirla, perché seguendo Cristo noi diventiamo una parte sola con Cristo. A Lui onore e gloria per sempre.